Scuola di Ecologia Politica in Montagna, seconda edizione. Stefania Barca, resistere con la foresta, crisi ecologica e forze di riproduzione.
Ok, allora salve a tutti, mi sentite? Salve a tutti e innanzitutto scusateci veramente tanto per questo ritardo assurdo, siamo veramente felici di essere qui e volevamo cominciare con una presentandoci brevemente anche noi, come avete fatto voi, e poi faremo ciascuno una piccola, diciamo, presentazione un po' più tematica. Però come inizio io sono riuscita ad ascoltare soltanto un lato delle vostre storie, mi manca l'altro lato, spero di riuscire a recuperare magari in questi giorni che saremo insieme. Però vi voglio dire che è veramente entusiasmante essere qui per noi, perché avere, diciamo, un gruppo di persone che avere una scuola di ecologia politica, innanzitutto avere un gruppo di persone folto, nutrito, che ci viene e tante parte delle quali ci torna dopo esserci stato l'anno scorso, e è una cosa veramente che ci entusiasma. Noi, allora io parlo per me, però molte delle cose diciamo sono comuni, però magari Marco poi aggiungerà il suo. Però noi abbiamo cominciato a sentir parlare di ecologia politica negli anni 90, seconda metà degli anni 90, quando facevamo il dottorato in storia economica, che è una roba che non sto qui a dirvi, cioè una specie di, diciamo, di celebrazione del capitalismo. Poi la storia economica fatta negli anni 90, quindi proprio, diciamo, pre-crisi, no? Nel pieno proprio della trionfo del modello neoliberista, e quindi veramente un'esperienza traumatica per noi, entrambi noi, perché venivamo da lettere, venivamo da studi di storia politica, e diciamo trovarci, avevamo fatto storia economica per, diciamo, motivi anche contingenti, era l'unico dottorato dove c'erano delle borse di studio, quindi anche tante, quindi diciamo, però anche con la speranza di studiare un po', no? La struttura del capitalismo, eccetera. E poi ci troviamo, diciamo, in un posto dove il pensiero critico è bandito e insomma niente, e devi andare, devi un po', diciamo, cantare la canzone, e ti trovi dentro una narrazione che non puoi contestare, anche perché da soli non si riesce a fare questa contestazione, e non c'erano, diciamo, voci critiche nell'ambito in quegli anni, e più in generale e più in particolare in quell'ambito. E quindi da lì abbiamo cominciato a interessarci di storia dell'ambiente. La storia dell'ambiente che nasceva, diciamo, in Italia in quel periodo con alcune, non esisteva come disciplina accademica, non era insegnata da nessuna parte, però c'erano alcuni studiosi e studiose che cominciavano a praticarla. Forse un nome che qualcuno di voi può aver sentito, Piero Bevilacqua, che è uno storico dell'agricoltura, nasce come storico dell'agricoltura e poi comincia in realtà a fare una storia dell'ambiente italiano molto interessante, che a noi, diciamo, ci sembrava veramente che aprisse il campo a tante prospettive diverse. Però poi in realtà la storia dell'ambiente più interessante, abbiamo scoperto, era altrove, no? Cioè si faceva soprattutto negli Stati Uniti. E quindi, diciamo, abbiamo fatto dei periodi di studio all'estero per andare lì a studiare con diciamo quelli che l'avevano inventata in qualche modo, ed è lì che abbiamo scoperto l'ecologia politica. Quindi è stato, diciamo, un processo così, l'abbiamo scoperta in particolare a partire nei primi anni 2000 attraverso il programma di studi agrari dell'Università di Yale e un programma di studi di geografia umana dell'Università di Berkeley. dove abbiamo incontrato Jim Scott, che è un nome, diciamo, è adesso magari è meno conosciuto di un tempo, però nel campo di studi forestali, da un punto di vista dell'antropologico, politico, ha scritto delle cose molto importanti. E in particolare un libro di grandissima ispirazione, che è stata di grandissima ispirazione anche per me, per il mio primo libro, che si chiama Seeing Like a State, no? Guardare al territorio con gli occhi dello Stato. E lui viene dalla tradizione anarchica e diciamo è un po' quello che ha messo su questo filone di studi agrari di impostazione anarchica sul territorio e sulla governamentalizzazione del territorio, e tutta una serie di studi poi sono, in realtà lui è il riferimento per tutto questo filone di studi. E poi a Berkeley invece c'era Nancy Peluso, che insieme con Michael Watts, che ha anche, diciamo, sono stati due nomi, due punti di riferimento molto importanti dell'ecologia politica nei primi anni 2000, diciamo introducendo l'approccio, un approccio marxiano allo studio dei conflitti ecologici, dei conflitti ambientali, dell'accesso alle risorse e anche al tema dei commons, e anche introducendo il tema della violenza dei conflitti ambientali. C'è un volume che hanno curato insieme che si chiama Violent Environments. Vi sto dando dei riferimenti che oggi sono vecchi, però sono un po' dei classici, diciamo, di questo campo, come ovviamente l'ecologia politica è molto più ampia, però questo è un filone in cui il filone in cui mi ci sono trovata io, attraverso il quale l'ho conosciuta io, e quindi ed è anche il filone più vicino, diciamo, agli studi agrari. Per esempio oggi Nancy Peluso è nell'editorial board del Journal of Peasant Studies, che è una delle riviste più interessanti in questo ambito a livello internazionale. Vabbè, sto parlando troppo, volevo soltanto concludere dicendo che la cosa più bella, più interessante dal mio punto di vista, è stato negli ultimi anni non soltanto il fatto di veder nascere in Italia un interesse accademico per l'ecologia politica, ma veder anche nascere un'ecologia politica nelle pratiche, cioè un'ecologia politica di comitati, di scuole, di montagna, di reti che si costituiscono tra persone che fanno accademia o che non la fanno, che fanno attivismo, che fanno movimenti e che si mobilitano su tutta una serie di questioni che cominciano a venire fuori come questioni di ecologia politica, che è fondamentale, diciamo, l'idea che, come dire, che di rompere un po' questa narrazione dominante egemonica dello sviluppo sostenibile, dell'economia verde, delle soluzioni tecniche, delle soluzioni di mercato, no? Cioè, in fondo il contributo dell'ecologia politica come, non soltanto come disciplina, ma proprio come modo di vedere la questione ecologica, è stato quello di introdurre il tema del conflitto politico e del fatto che le scelte ambientali non sono mai neutrali, non sono mai neutre, e quindi un po', diciamo, un approccio un po' critico verso questa narrazione ecomodernista dominante. Oggi io credo che questa sia la cosa più importante, il contributo più importante dell'ecologia politica alle lotte e anche alle pratiche diciamo ai progetti di vita, alle pratiche di vita alternative, al modo alternativo di vivere il territorio. Va bene, allora io vi volevo parlare della foresta, del resistere con la foresta come esperienza e anche come campo di studi, come approccio, come, diciamo, ricerca, ecco. E ve ne volevo parlare dalla prospettiva dell'Amazzonia. portandovi la storia di un'esperienza di vita e di resistenza nella foresta amazzonica. E in particolare in un posto che si chiama Praia Alta Piranheira, che è un posto dal quale un piccolo plot, appezzamento, come lo vogliamo chiamare, di foresta, dal quale un piccolo pezzo di mondo dal quale è possibile, secondo me, capire un sacco di cose sull'ecologia politica e più in generale sulla crisi ecologica e sull'antropocene, volendo proprio allargare lo sguardo. Prima di raccontarvi la storia, l'unica cosa, diciamo, che voglio dire dal punto di vista teorico per introdurla è che il mio modo di guardare a questa storia è quello di quello che io chiamo ecologia politica del lavoro, cioè un'ecologia politica che è centrata sul lavoro in quanto processo di scambio metabolico ma anche simbolico, culturale, tra l'essere umano e la natura non umana. E questo, diciamo, è il mio particolare, l'angolazione attraverso la quale io ho voluto, diciamo, praticare questo campo dell'ecologia politica, cioè, come dire, focalizzando, diciamo, sul tema del lavoro, però anche allargando quello che ampliando il modo in cui normalmente consideriamo lavoro, no? Al di là del lavoro salariato, andando al di là del lavoro salariato, della relazione del lavoro di dipendenza, e includendo in questa sfera concettuale del lavoro il lavoro di sussistenza, il lavoro di riproduzione, non soltanto riproduzione sociale, che, diciamo così, concetto chiave fondamentale che viene dal contributo del pensiero femminista, ma anche la riproduzione ecologica, cioè il lavoro del riprodurre gli ecosistemi, del riprodurre gli ambienti in cui gli ambienti che sono, diciamo, chiave fondamentali per la nostra stessa esistenza, per l'esistenza umana. E al tempo stesso anche il lavoro, questo è che è un lavoro ibrido, un lavoro di interazione tra umano e non umano, perché in questa sfera c'è in effetti una partnership o comunque una interazione tra il lavoro proprio della natura non umana, cioè il lavoro che fa la natura stessa per riprodursi e anche per produrre ciò di cui noi, parte della natura, abbiamo bisogno, come per esempio l'ossigeno, no? E tante altre cose, e tutto il resto, anzi. Quindi, diciamo, ecco, il mio tentativo è quello di allargare la percezione di quello che consideriamo lavoro, al tempo stesso guardare all'ecologia politica da questa prospettiva, cioè dalla prospettiva di chi, appunto, compie questo lavoro. E qui si inserisce la storia di Praia Alta. Praia Alta è quella che oggi in Brasile si chiama riserva estrattiva, in cui il termine estrattivo non va inteso nel senso in cui noi lo intendiamo, dell'estrattivismo, no? Dell'estrazione di minerali, ma è un termine che ha un significato completamente diverso, anzi opposto, che nasce storicamente con le lotte del sindacato dei lavoratori del caucciù negli anni 80, in piena dittatura. E questo era un sindacato che, fondato da un lavoratore del caucciù, originario della foresta dello stato di Acre, della foresta amazzonica, che si chiamava Chico Mendes, di cui magari avrete sentito parlare. E anche qui c'è, diciamo, io ho sentito per la prima volta il nome di Chico Mendes quando ero ai primi anni di università. Era appena stato ammazzato, era il 1988, credo, 87-88, e una rivista italiana che si chiamava Avvenimenti, che non esiste più, fece un servizio sulla foresta amazzonica e su Chico Mendes, e mi colpì moltissimo perché tutto il punto era che questo tipo di sindacalismo è un sindacalismo che diciamo cambiava un po' le carte in tavola della lotta di classe, del conflitto capitale-lavoro, perché era un tipo di sindacalismo che faceva, la cui battaglia era per l'accesso alla terra, intesa non soltanto come, diciamo, come dire, risorsa da mettere a frutto, da coltivare, no? Ma era intesa anche in quanto ambiente da preservare. Quindi questa era la novità, diciamo, di quel tipo di sindacalismo, e quindi quello che succedeva in quelle lotte degli anni Ottanta, in quel movimento che era appunto il movimento fondato da Chico Mendes, ebbe poi una risonanza molto più ampia. Questi lavoratori lottavano per liberarsi dal baronaggio dei proprietari di caucciù, dei proprietari delle foreste di caucciù, che li sfruttavano in maniera anche, diciamo, disumana, non perché ci sia uno sfruttamento umano, il termine è un po' infelice, ma insomma con altissimi tassi di sfruttamento, per liberarsi da questa, diciamo, e al tempo stesso per proteggere e preservare la foresta, perché loro si sentivano abitanti di questa foresta, quindi per loro la foresta non era una risorsa, diciamo, da sfruttare e da cui ricavare da vivere, ma era la loro casa, il loro luogo, il loro territorio. E quindi lì, diciamo, queste sono battaglie sindacali che però sono battaglie per il territorio, per la sovranità anche in qualche modo. Infatti in realtà queste lotte poi si trasformano in lotte comunitarie che coinvolgono anche i movimenti indigeni della foresta amazzonica nello stesso periodo. E questo coinvolgimento in realtà non era per niente scontato, anzi storicamente lavoratori che erano in gran parte migranti, che venivano da altre regioni del Brasile e che in qualche modo erano stati spinti anche dai governi brasiliani a trasferirsi in quella regione per colonizzare, no? Per contribuire con il loro lavoro alla colonizzazione dell'Amazzonia, alla messa a valore dell'Amazzonia a partire dagli anni 40, 50, 60, quindi erano in realtà originariamente venivano da altre regioni, ed erano, diciamo, appunto, non, in gran parte non erano di origine, non appartenevano a comunità indigene. Poi in questa zona conoscono e interagiscono con le comunità indigene, immediatamente vengono messi in conflitto con gli indigeni dai proprietari del caucciù, che organizzano tutta una scala, una gerarchia lavorativa nella quale appunto mettono alcuni lavoratori contro altri per diciamo appunto per dividerli. Però in realtà a un certo punto quello che succede, il passaggio rivoluzionario è quello che queste comunità realizzano, capiscono che stanno lottando per le stesse cose e che la loro è una lotta contro l'alienazione del lavoro e contro l'alienazione dalla natura, dal territorio, dall'ambiente della foresta. E quindi si alleano e formano un'organizzazione che si chiama l'Alleanza dei Popoli della Foresta, Alianza dos Povos da Floresta. Questo succede alla fine degli anni 70, primi anni 80. C'è in Brasile c'è ancora una dittatura e c'è moltissima violenza in questa regione, e questa violenza ha a che fare con il controllo politico del territorio e quindi con il controllo, appunto, con la repressione di questi movimenti, e molti di loro pagano con la vita, incluso Chico Mendes, che non è però l'unico a venire ammazzato, ma in realtà c'è una lunga scia di sangue che comincia prima di lui e che arriva fino ad oggi, e che quindi che va oltre la dittatura. In realtà la dittatura poi finisce nel 1987, però la cosa interessante è che queste lotte sono lotte che vincono. Questa secondo me è una delle cose, perché noi siamo abituati poi a anche la stessa ecologia politica in gran parte è una storia di una storia triste, no? di situazioni di grande violenza, di oppressione, eccetera. Però questa è una di quelle storie che invece in realtà sono storie in cui le lotte vincono. E la vittoria di queste lotte consiste nel fatto che nel 1990 il governo democratico brasiliano introduce questa istituzione delle riserve estrattive. Il concetto di riserve estrattive è un concetto che viene dal basso, che viene proposto dall'Alleanza dei Popoli della Foresta, e per loro riserva estrattiva significa proteggere, creare delle aree protette dove però la protezione passa attraverso il lavoro delle comunità che ci vivono, delle comunità che si organizzano in forma cooperativa, in forma anzi neanche cooperativa, in forma proprio di commoning, di bene comune, e che ottengono riconoscimento dallo Stato, dal governo, del loro ruolo di protettrici di questa area, attraverso il lavoro di raccolta, poi fondamentalmente sostenibile di prodotti di frutti della foresta, quindi che hanno una tradizione ovviamente di saperi anche, no? E di pratiche tramandata dalle comunità indigene che hanno vissuto in queste aree per un tempo ovviamente più lungo, ma anche attraverso poi tutta una serie di pratiche che nascono, come quella per esempio dell'estrazione del caucciù, che sono più recenti e che vengono poi ripensate, riorganizzate al di fuori del rapporto di lavoro dipendente, del rapporto salariato, quindi attraverso un accesso diretto alla foresta in quanto appunto territorio, quindi un processo di territorializzazione del lavoro di queste comunità che si riconoscono in questo tipo di lavoro, che è un lavoro in gran parte di sussistenza, ma non per questo anche non inserito nel mercato, con tutti i pro e i contro di questo inserimento nel mercato, con tutte le problematiche anche di questo inserimento nel mercato. Però insomma le riserve estrattive nascono con queste lotte, si diffondono in tutto il Brasile, anche al di fuori della foresta amazzonica, anche al di fuori del bioma foresta, cioè anche nelle zone costiere, nelle zone semiaride, quindi tutte quelle aree che vengono in qualche modo ritenute aree da proteggere o rivendicate da comunità che già esistono e resistono su questi territori, e attraverso tutto un processo burocratico che però è anche un processo che si alimenta appunto, è un processo di conflitto, perché la creazione di queste riserve estrattive è ostacolata dai processi di messa a valore delle, non soltanto delle foreste, ma anche appunto di altre risorse. E un processo che è andato in realtà crescendo, non è andato diminuendo, è andato crescendo soprattutto anche con i vari governi Lula e Rousseff, perché è stato ha coinciso con quello che oggi si chiama in America Latina il consenso delle commodities, no? Il consenso della mercificazione, la mercificazione completa, no? Delle risorse ambientali, risorse ecologiche del continente in chiave di fuoriuscita dalla crisi e ripagamento del debito, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che a partire, ecco, negli ultimi decenni, gli ultimi due decenni, il processo si è andato intensificando, ovviamente con una recrudescenza poi con Bolsonaro in termini anche di, diciamo, razzismo e di progetto anche di sterminio nei confronti delle comunità indigene, che è un progetto, diciamo, genocida che Bolsonaro riprende direttamente dai governi dell'epoca della dittatura, senza nasconderlo, anzi lo dice apertamente. E quindi ovviamente i contesti politici fanno la differenza, però il contesto economico, il contesto delle spinte verso la mercificazione del territorio in realtà è una costante nel corso di questi decenni. È per questo che questi movimenti si vedono come movimenti di resistenza in cui la R viene messa tra parentesi, e il concetto si intende nel doppio senso del resistere e del esistere nuovamente, del riesistere, cioè del trovare nuove forme di esistenza con e nel territorio. E qui veniamo alla storia di Praia Alta Piragneira, che è una delle riserve estrattive create attraverso questo processo storico, questo processo di lotta, in cui una delle riserve estrattive di cui io sono venuta a conoscenza attraverso uno studente di dottorato una decina di anni fa, brasiliano, che precedentemente faceva il reporter e che era stato a Praia Alta per intervistare due attivisti, Maria e Zé Claudio, che erano i leader della comunità, cioè erano tra i fondatori di questa comunità ed erano stati poi eletti presidenti dell'associazione, dei residenti, eccetera. Quindi, e perché li andate ad intervistare? Perché Maria e Zé Claudio erano stati minacciati di morte, e come loro tanti altri erano stati minacciati di morte per la loro attività di resistenza e di denuncia contro le pratiche di estrazione illegale del legname dalla riserva, no? E quindi Maria e Zé Claudio chi sono? Chi erano? Erano loro si definivano extrattivistas, quindi facendo riferimento a questa identità, no? Questa identità inventata dal movimento, cioè persone che vivono nella foresta e della foresta e con la foresta. È così che loro si teorizzano politicamente, e che teorizzano il loro rapporto con la foresta. Nella pratica loro vivono in un'area di castagna brasiliana, loro la chiamano castagna, e estraggono, raccolgono la castagna e la lavorano, hanno un piccolo laboratorio e vivono nell'area protetta, insieme ad altre decine di famiglie che vivono in quest'area e vivono dell'estrazione e della lavorazione di questa castagna. Ma al tempo stesso, appunto, sono impegnati nel documentare e denunciare le pratiche di estrazione illegale di legname a cui assistono quotidianamente. Queste pratiche c'è una pressione fortissima intorno alle riserve estrattive per la messa a valore capitalistica di tutte le risorse. Nel legname è soltanto una, cioè c'è il carbone vegetale, c'è il ferro, c'è l'acqua a cui si aspira per la produzione di energia elettrica. Ci sono ovviamente moltissime e c'è il bestiame, c'è il tentativo di radere al suolo, bruciare la foresta. È per questo che abbiamo poi sentito parlare degli incendi forestali in Amazzonia negli ultimi anni, diciamo, veramente esplosi, perché il progetto è quello di radere al suolo la foresta per sostituirla con pascolo con l'allevamento del bestiame, o anche con le piantagioni di soia, Insomma, qualunque merce che abbia, diciamo, valore, alto valore sul mercato internazionale. Quindi Maria e Zé Claudio sono quelle persone, quei lavoratori, lavoratrici, quei corpi che si oppongono, che fisicamente, no? Resistendo e riesistendo nel loro territorio all'avanzare di questo modello estrattivo e non estrattivista, ma estrattivo nel senso, diciamo, capitalista del termine. E questo è il motivo per cui pagano poi con la vita il loro attivismo, no? E Zé Claudio e Maria vengono assassinati nel 2011, a maggio del 2011, sono passati 10 anni, e diciamo questa storia è come dire, ha avuto una certa risonanza mediatica anche internazionale, perché poi Felipe, il mio studente, insieme a un'altra persona ha fatto un film bellissimo che vi consiglio di vedere, che si trova su YouTube, che si chiama Toxic Amazon o Toxic Amazonia. Se volete lo possiamo anche vedere magari una di queste sere, se abbiamo la possibilità. Purtroppo non è sottotitolato in italiano, il film è in portoghese con sottotitoli in inglese, ma comunque è un film che si trova su YouTube che racconta appunto la storia di Maria e Zé Claudio. E Maria e Zé Claudio poi gli viene riconosciuto un premio dalle Nazioni Unite come eroi della foresta, e da lì viene fuori che in realtà questi eroi della foresta, le Nazioni Unite ogni anno assegnano questi premi a persone che sono sulla linea del fronte nella difesa appunto di territori in tutto il resto del mondo. E in realtà questo è un fenomeno che oggi si studia in ecologia politica, che è quello dei difensori della terra, no? Gli Earth Defenders, e ci sono stime e statistiche che ne raccontano, che calcolano il numero di persone ammazzate ogni anno nell'esercizio di questa, diciamo, questa forma di resistenza, ma anche di pratiche alternative, di progetti di vita alternativi. E quello, diciamo, per concludere, quello che, perché io vi ho detto prima, questa era una bella storia, era una storia di successo, adesso concludiamo con una tragedia, con una morte, e non soltanto una, ma tante. Io continuo a pensare che in realtà questa sia una storia di speranza, perché il fatto che ci sia tanta violenza contro queste realtà è perché queste realtà fanno davvero la differenza, sono davvero rivoluzionarie, rappresentano, come dire, l'alternativa all'alienazione, all'alienazione del lavoro, all'alienazione dalla natura, e rappresentano realtà e pratiche di commoning effettive e reali. Nel caso delle riserve estrattive istituzionali, anche riconosciute per legge, la Costituzione brasiliana riconosce il diritto delle comunità che loro chiamano tradizionali, in cui includono sia le comunità indigene che le comunità come quelle di Zé Claudio e Maria, di persone che per scelta, non per nascita, ma per scelta, decidono di praticare questo modello, questa forma di relazione, questa forma di lavoro e questo modello di relazione con il territorio. Questo diritto viene riconosciuto, è riconosciuto nella Costituzione brasiliana. Quindi è proprio per questo che poi, diciamo, queste storie sono oggetto di violenza, e io penso che è anche questo il motivo per cui, però, nonostante ciò, tante persone continuano a lottare per questo diritto, perché rappresenta effettivamente un'alternativa al modello egemonico. Io credo che noi ci dobbiamo chiedere qui: noi che c'entriamo con tutta questa storia? Che ruolo abbiamo noi qui con tutta questa storia? È un, come dire, è un racconto esotico di qualcosa che accade altrove, alla quale possiamo appassionarci per il tempo di una conversazione, o è qualcosa che ci riguarda in prima persona? Io, la mia risposta personale è che noi che facciamo accademia, che facciamo ricerca, abbiamo, diciamo, un ruolo in questa storia, che è quello di un ruolo in questo processo di resistenza, che è quello di raccontare la storia giusta, cioè raccontare la storia del capitalismo, del modello di sviluppo industriale capitalista della nostra era, come va raccontata, cioè nei termini giusti, nei termini questi sono i termini giusti, sono la prospettiva di quelli che sono stati, diciamo, e che sono continuamente schiacciati da questo processo, e che al tempo stesso gli resistono e continuano a portare avanti modi di vita e modelli di sviluppo che sono controegemonici, che sono alternativi. E può sembrare poco, o magari è poco, è sicuramente poco, però nella mia esperienza raccontare la storia giusta ha un potere, perché noi che alla mia generazione è stata raccontata tutt'altra storia sul capitalismo e sullo sviluppo industriale, sull'era dell'industrializzazione, e questo ha avuto degli effetti, ha degli effetti concreti nel modo in cui nel modo in cui la mia generazione ha capito la crisi ecologica, ha capito e ha agito anche la crisi ecologica in maniera assolutamente inefficace, ineffettiva e fondamentalmente sbagliata, e ha portato avanti politiche che sono politiche controproducenti. E quindi raccontarci le storie giuste non è mai un esercizio triviale, serve a farci capire le cose in un certo modo e farcele agire anche in un certo modo, o anche controagire, perché poi non è detto che tutti siamo d'accordo sul mondo che vorremmo, ma almeno abbiamo chiari i termini del conflitto e non ce li abbiamo offuscati da narrazioni ideologicamente complesse. Bene, io mi fermo qua. Grazie.
Seguici su www.scuolaecologiapolitica.it.